Mercoledì 16 marzo 2022, benvenuti, bentornati, nuovo appuntamento con UETech, nuova puntata del podcast, puntata che, come vi avevo in qualche modo preannunciato anche la scorsa settimana, è un po' un seguito dell'appuntamento scorso nel quale abbiamo iniziato a parlare dell'evento Apple. In qualche modo con l'episodio di 7 giorni fa abbiamo imparato a vedere quelle che sono state un po' le novità, a capire quali effettivamente siano in qualche modo i nuovi schemi che si aprono. Con la puntata di oggi ribaltiamo la situazione, perché se da una parte Apple ha fatto bene con diversi dispositivi, c'è da dire anche che sono un po' saltati quelli che erano tutti gli schemi, perché oramai sappiamo quali effettivamente possono essere considerati i dispositivi aggiornabili, quali no, e ci ritroviamo a metà marzo del 2022, che poi vuol dire anche praticamente a un soffio dalla fine di quel periodo prefigurato da Apple, nel quale l'azienda stessa in qualche modo ci dice che appunto con la WWDC 2022 dovremmo assistere alla chiusura del primo ciclo di Apple Silicon, come quindi tutto ciò poi si protrarrà verso quella che è un'era che oramai non possiamo nemmeno più considerare tanto futura quanto presente. Quindi direi, mettiamo la sigla e poi partiamo. Diciamo che gli schemi innanzitutto credo questa volta si siano rotti soprattutto lato leaker, perché ci siamo in qualche modo ritrovati fino a poche ore prima ad avere qualcosa che poi si è rivelato non essere vero. È stato in qualche modo quindi un po' una mezza scoperta vedere come con dei processori Apple Silicon, quindi in qualche modo tutto ciò decostruito da quanto in realtà poi una catena produttiva poi può essere anche scoperta. Quindi se Apple dipende da Intel, dipende da AMD per fare i vecchi Mac, in qualche modo possiamo anche avere qualche spiffero in più. In questo caso con la linea interna abbiamo in qualche modo visto come diversi dispositivi poi alla fine, fino a Luke Miani 48 ore prima dell'evento, in qualche modo potevano anche essere considerate un po' delle sorprese. Infatti alla fine ci siamo ritrovati con diversi dispositivi, soprattutto il MacBook Pro e in qualche modo tutta la linea Mac con processore M2, che dovevano essere presentati all'evento Apple, ma poi alla fine sono saltati gli schemi e ci siamo ritrovati con due dispositivi, che poi alla fine è un unico grosso dispositivo che va in qualche modo a capire forse che Apple sta cambiando studio. In qualche modo è la parola che abbiamo anche iniziato a tenere in considerazione 7 giorni fa, quando parlando di questo ultimo evento abbiamo capito in qualche modo i nuovi computer, da una parte appunto il computer con l'accessorio principe, ma sono saltati gli schemi. E quando dico sono saltati gli schemi mi riferisco soprattutto a due buchi significativi nella lineup dei Mac, perché per quanto riguarda i computer portatili possiamo dire che Apple ha coperto entrambe le fasce, oppure possiamo addirittura vedere anche una terza fascia coperta. Abbiamo il MacBook Air, abbiamo il MacBook Pro in qualche modo non Pro, e poi abbiamo la macchina più corazzata, quella che è arrivata in realtà solamente lo scorso inverno, con i primi due che in realtà sono stati i principali computer che hanno aperto le strade all'Apple Silicon. In questo caso noi però lato Mac desktop abbiamo, secondo me, un paio di falle. Quando parliamo di falle, in questo caso possiamo andare, se vogliamo, a paragonare appunto i portatili con i computer fissi. E quando si parla di computer fissi in Apple, anche lì si può in qualche modo capire come ci sia la linea dei computer all in one, quindi in sostanza gli iMac, e poi sostanzialmente i computer, chiamiamoli più tradizionali, quelli che hanno bisogno poi anche delle varie periferiche per continuare. E in questo caso noi possiamo, con l'evento di settimana scorsa, porci quelle che possono essere delle domande legittime e forse capire, anche attraverso poi i leak degli ultimi giorni, quale potrebbe essere la direzione di Apple. Perché in sostanza, se abbiamo le fasce basse coperte in entrambi i casi, quindi abbiamo da una parte l'iMac da 24 pollici e il Mac Mini dall'altra parte, possiamo considerare il Mac Studio come fascia più elevata, per quanto poi ci possa essere la fascia ancora più estrema, che però sarà ben rappresentata dal Mac Pro, che la stessa Apple ci ha detto, però abbiamo una fascia prosumer, quella che possiamo considerare forse definibile come, da una parte, la fascia caratterizzata dall'M1 Pro, per poi in qualche modo con l'M1 Max coprire la fascia professionale, dall'altra parte però abbiamo un gap notevole tra il Mac Mini con processore M1 e il Mac Studio con processore M1 Max e M1 Ultra, perché i processori Apple li sta pesando molto bene e abbiamo visto in questi 2 anni, quasi 2 anni, come ci possano in qualche modo essere dei dispositivi che vanno a caratterizzare le fasce in base al processore. Quindi abbiamo capito che per quanto riguarda il mondo entry level c'è il processore M1. Poi abbiamo per i prosumer forse l'M1 Pro, per i professionisti abbiamo l'M1 Max, con l'M1 Ultra per chi ha bisogno di tante performance, con in realtà ancora una fascia scoperta. E in base a quello che è arrivato, forse possiamo dire come i due dispositivi che ad oggi mancano sono un Mac desktop propriamente detto di fascia, diciamo, prosumer, quindi il Mac Mini con processore M1 Pro, e poi dall'altra parte il computer che tanti si aspettavano, ma che ad oggi non abbiamo ancora visto, che è l'iMac Pro. Questi due dispositivi, stando anche a quanto si leggeva su Twitter proprio durante l'evento, sono secondo me i dispositivi che Apple deve in qualche modo spiegare, perché se da una parte possiamo anche giustificare, e lo faremo nel corso di questa puntata, l'assenza di un iMac Pro, quindi un all-in-one pensato per i professionisti, dall'altra parte abbiamo un gap significativo tra il prezzo del Mac Mini e il prezzo del Mac Studio, con in realtà una cosa importante che forse può essere anche uno spoiler per quelle che saranno poi le prossime presentazioni. Perché se dopo, quando parleremo di iMac, sicuramente faremo riferimento ad un'opzione rimossa dallo store, ecco che Apple a marzo 2022 vende ancora a parte il Mac Pro, un altro computer Intel, ed è proprio un Mac Mini Intel, per intenderci quello Space Gray, che ancora oggi è forse un dispositivo che tante persone possono in qualche modo rimpiangere, e secondo me sarà un computer che non pensato per i professionisti, ma proprio, diciamo, una fascia avanzata della linea entry level può anche essere in qualche modo auspicabile possa arrivare, perché se qualche punto di condivisione il Mac Studio lo ha ad esempio con il MacBook Pro, ad esempio il ritorno del lettore SD, abbiamo una dotazione di porte ben più ampia di quanto in realtà Apple faccia su questi computer base gamma, però diciamo che il processore M1, per quanto possa essere stato in qualche modo un ottimo apripista, non è forse adatto per la piccola produttività. E quindi un processore M1 Pro, forse sul Mac Mini non azzardo nemmeno a dire il max, perché abbiamo visto quello che è il nuovo processore pensato per il Mac Studio, anzi è il processore base pensato per il Mac Studio, ma credo che anche a quanto poi ci è stato detto tra il 2021 e l'inizio di quest'anno, un processore M1 Max in qualche modo forse possiamo darlo quasi pensato appunto per un altro dispositivo che adesso abbiamo in catalogo, però credo che in un futuro possa esserci l'opzione per arricchire un po' il catalogo con magari lo stesso design con un paio di opzioni in più. Pensiamo semplicemente a quelle che sono le periferiche in grado che è in grado di gestire il processore M1, quindi il MacBook Air, l'iMac, anche se vogliamo gli iPad, ma soprattutto il Mac Mini con processore, se vogliamo, M1 o M2 avrà determinate caratteristiche, e poi magari il processore Max sul Mac Mini potrà magari garantire qualche connettività in più, e credo che questa possa essere forse una direzione che Apple deve avere, perché i computer portatili Apple oramai li sta vendendo, perché ha trovato a inizio 2022, e lato portatili non ci aspettiamo ulteriori novità, a parte ovviamente il redesign del MacBook Air, ma sappiamo benissimo la fascia che coprirà. L'unico dubbio è se potrà in qualche modo andare a fondere quello che adesso è il MacBook Pro da 13 pollici con l'attuale MacBook Air, magari andando a creare l'unica opzione entry level, quindi in qualche modo non avremo più due computer entry level per quanto riguarda il mercato dei portatili. Abbiamo un processore che caratterizza ogni fascia. Quindi avremo la fascia entry level del Mac desktop, che è il Mac Mini, avremo probabilmente l'iMac da 24 pollici, poi avremo il Mac Mini e forse questo MacBook, che potrebbe chiamarsi appunto solo MacBook, che scinderà un po' la questione del MacBook Air con quella del MacBook Pro. Detto questo, ci stiamo concentrando appunto sulla fascia dei desktop e manca qualcosa di concreto. E se da una parte il Mac Mini resta ad oggi il miglior computer per entrare nel mondo Apple, credo che dall'altra parte ci possa in qualche modo essere forse un po' più di dubbio legato a quello che è il mondo degli all-in-one, perché sicuramente un computer come il nuovo iMac Pro, e parlo di nuovo Mac Pro perché io onestamente me lo aspetto, è comunque qualcosa da tenere d'occhio perché si possono fare più ragionamenti. Il primo è ovviamente la scomponibilità. Il computer che Apple ha tirato fuori sicuramente è una bella bestiolina, ci ha fatto vedere i benchmark, probabilmente domani, quindi se state ascoltando questa puntata da giovedì 17 in poi, su YouTube troverete le prime recensioni del Mac Studio. Io onestamente me l'aspetto domani alle 14. Detto questo, però, abbiamo quindi due dispositivi che, come prezzo iniziale, sono forse un po' troppo proibitivi. E da questo punto di vista, l'iMac Pro diventa forse un'opzione da tenere d'occhio. Il vero problema è quando a inizio 2022 si parla della parola Pro, perché Apple ci ha fatto capire con il MacBook Pro di fine 2021 come la fascia Pro sia per alcuni versi superiore della fascia studio, perché io in questo momento tratto le due categorie come cose in qualche modo che possono rappresentare lo stesso punto, però per alcuni versi credo di dovermi aspettare qualcosa di diverso, perché per esempio con i dispositivi Pro, quindi sia MacBook Pro ma anche iPad Pro che iPhone Pro, io mi ritrovo dei display mini LED 120 Hz o comunque dei dispositivi HDR 120 Hz che in questo momento nella fascia studio non vengono in qualche modo conteggiati. E sappiamo benissimo che Ross Young, che è un display analyst, ha detto che si aspetta probabilmente alla WWDC un display mini LED, quindi un Apple Display Studio Pro, magari affiancato al display XDR, al Pro Display XDR 2, che Apple dice già, cioè, o meglio, ci sono i rumor che probabilmente aumenterà la propria risoluzione a 7K, ma la cosa che credo noi tutti ci aspettiamo adesso è capire come questo iMac tornerà nel mercato. Gurman dice che rientrerà. Guominci dice che nel 2023 tornerà l'iMac Pro. Ma come tornerà? Perché credo che ad oggi ci si possa aspettare magari un iMac da 27 pollici e un iMac Pro. E questi due dispositivi non per forza devono essere la stessa cosa, perché il pannello che tutti stiamo in qualche modo imparando a scoprire in questi giorni è lo stesso pannello dell'iMac del 2020, quindi un 5K, quindi ha per esempio la stessa copertura disponibile in opzione per il display con il trattamento nano texture, però ad esempio non abbiamo l'HDR, e l'HDR è una cosa che Apple mette in tutti i dispositivi Pro ed è forse da questo punto di vista un elemento da tenere in considerazione, perché ad oggi sappiamo benissimo i costi che Apple deve sostenere per i propri dispositivi Pro e per i display mini LED. Poi il rincaro sul MacBook Pro è stato solo di 50 euro e non abbiamo solo un display ottimo da 14 o da 16 pollici. Io sto parlando del modello base 14 pollici in confronto al 13 Intel. mi sembra costasse 2.299 euro e adesso costa 2.349 il taglio base e è tutto raddoppiato, quindi adesso abbiamo 16 giga di RAM, 512 credo. Posso andare a controllare perché è il mio computer, quindi posso vedere che io adesso ho 512 giga di memoria interna rispetto appunto ai 256 del mio vecchio MacBook Pro del 2019. E in questo caso appunto ho un display XDR, comunque ho il display mini LED che ragazzi è una spanna avanti rispetto al display mini LED di iPad Pro. Qui lo dico e qui lo confermo. E credo che Apple forse voglia imparare un po' la lezione dell'iPad Pro, perché è una cosa che Apple deve iniziare quasi a intraprendere come nuova strada, quella di garantire all'utente un display che valga veramente la pena, perché ad oggi io, per quanto trovi godibile vedere tutto sul display 12,9 pollici del mio iPad Pro, in alcune occasioni mi chiedo come un'azienda come Apple abbia potuto anche solo dire: ok, questo è la nostra nuova linea di display. Quindi diciamo che l'antipasto non è stato molto digeribile, cioè è comunque un pugno allo stomaco che quasi a distanza di un anno ti fa dire: ok, forse c'è ancora qualcosa da fare. Vedremo se nel corso di questo 2022 arriverà un nuovo iPad Pro, vedremo che dispositivi avranno il mini LED e come questi dispositivi avranno poi magari una seconda opportunità rispetto al passato. Ed è qualcosa che ad oggi devo continuare a sottolineare quando poi in qualche modo parlo di una certa fascia di dispositivi, perché il dispositivo Pro sicuramente può essere comprato da chi vuole effettivamente qualcosa di qualità, però il dispositivo pensato per un professionista, il display pensato per un professionista, deve essere comunque qualcosa in grado poi di garantire a chiunque performance di qualità. E se da un punto di vista hardware, credo che ad oggi forse Apple sia già in grado di regalarci un iMac con i fiocchi, un iMac grande con i fiocchi, credo che forse da un punto di vista prettamente costruttivo ci possano essere magari dei riferimenti quasi, diciamo, inaspettati. A questo punto, se dovesse arrivare un qualcosa di pro, quindi un qualcosa che anche in Italia possa staccare il prezzo iniziale solo per un display degli attuali 1800 euro per il computer, per il display che ha lanciato solo una settimana fa, magari oltre a Center Stage io mi aspetto anche il Face ID. È una cosa che Apple potrebbe fare? Perché no? Se i nuovi computer arriveranno, come citavamo prima, ad esempio il vecchio ma nuovo Mac Mini, ecco che forse avere un display Pro possa garantire caratteristiche Pro, perché Center Stage è una cosa alla scoperta di tutti, lo abbiamo ovviamente su un monitor da 1800 euro, ma lo abbiamo anche su un iPad che a 389 euro può aprire le porte ad una tecnologia sicuramente interessante, e c'è tutto un mondo da scoprire, che è appunto il mondo legato al mercato per i professionisti, perché credo credo che se Apple voglia puntare realmente ai professionisti, possa iniziare non solo col Mac Studio, che è pensato per i creativi, ma a far interpretare da un nuovo display che possa aprire le porte nel corso magari della WWDC 2022 uno spiraglio per poi avere degli elementi utili per rimarcare cosa vuol dire Pro per Apple, perché Pro oramai per Apple vuol dire sì costoso, ma se adesso abbiamo la linea Studio e la linea Studio è sotto la linea Pro, perché se deve arrivare ancora il Mac Pro io mi aspetto qualcosa di più. Poi non possiamo paragonare i vari computer, i vari dispositivi Pro. Gli AirPods Pro probabilmente suonano meno bene delle AirPods Max. Però se con il display Studio che arriverà alla WWDC, che magari avrà il processore A14, che avrà sempre uno schermo da 27 pollici, che avrà il Face ID, ecco che magari noi utenti saremo consapevoli che il prossimo MacBook Pro che arriverà nella prima parte del 2023 avrà sicuramente il Face ID, che l'iMac Pro avrà il Face ID. E in questo caso noi potremmo innanzitutto capire il perché di questa latitanza. Ed è forse una delle cose che potremmo perdonare ad Apple. In sostanza, le tempistiche, come diceva anche Maurizio Natali nella penultima puntata del Saggio Podcast, sono le cose più dubbie con i dispositivi con processore Apple Silicon, perché non abbiamo più niente da spartire, dice Apple, e quindi io faccio quello che voglio. Sicuramente il MacBook Pro è già un ottimo dispositivo, ma pensiamo a quello che sarà il prossimo MacBook Pro con semplicemente il Face ID Center Stage e il processore M2. Poi bisogna vedere anche la questione legata ai chip, e questa è una cosa da tenere in considerazione, e i rumor sul prossimo iPhone 14 forse portano anche diciamo qualcosa di utile in questa linea. Per fare un piccolo inciso, Guominci dice che sul prossimo iPhone 14 arriverà il chip A16 solamente sui modelli Pro, lasciando la 15 sui modelli non Pro. Questo perché probabilmente per supply chain, per la carenza dei processori. Poi i gas di raffreddamento li fanno in Ucraina e sappiamo benissimo quello che purtroppo quel paese sta vivendo in questo periodo, quindi bisogna vedere. Addirittura a Shenzhen settimana scorsa, credo fine settimana scorsa, si è smesso di produrre gli iPhone alla Foxconn. Adesso la situazione sembra essere ripartita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo attraversando comunque un periodo che, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista geopolitico, sicuramente non è trascurabile. E quindi la situazione è anche quella che Apple può dire: ok, produco quello che ho pronto, produco le cose che sicuramente vendono di più, perché alla fine devo guadagnare e i numeri poi danno ragione a quello che fa Tim Cook, ma iniziare un nuovo ciclo poi porta a questo, porta a qualcosa di notevolmente sottolineabile in più punti. E sicuramente la fascia Studio dei dispositivi è qualcosa da tenere in considerazione. Vedremo cosa arriverà e quali saranno le caratteristiche. Studio is the new air, quindi avremo, come dicevamo prima, per esempio Mac Mini, MacBook Air o MacBook e iMac da 24 pollici come fascia base. Poi avremo, non so, un MacBook Studio che potrebbe essere il nuovo nome del MacBook Pro da 13 pollici con magari qualche caratteristica in più, semplicemente portandolo ad un livello leggermente superiore. Poi avremo l'iMac Studio e appunto il Mac Studio, e poi tutto sarà caratterizzato da appunto Face ID, visto che vediamo la stessa cosa anche sugli iPad, con altre caratteristiche come ad esempio il discorso legato al mini LED, al ProMotion, eccetera, eccetera, sulla fascia Pro. E quindi poi avremo il MacBook Pro, l'iMac Pro e il Mac Pro. Potrebbe essere una cosa. Quello che però c'è da capire è sapere come effettivamente un'azienda come Apple debba iniziare a trovare un punto di svolta in mille ambiti, riuscire a capire che un computer come il Mac Studio è comunque un qualcosa da tenere, se vogliamo, d'occhio, perché riuscire a trovare un nuovo modo di percepire un computer del genere è la prima mossa. E ad oggi io, da utente MacBook Pro, posso dire che Apple ha tirato fuori una macchina che ad un prezzo accessibile ti fa fare tutto. Poi forse questo è quello che nel prossimo futuro chiameremo Mac Studio, MacBook Studio, e poi avremo il MacBook Pro con altre funzioni. Io questo purtroppo non lo so dire, però secondo me da domani noi capiremo effettivamente come andranno le cose, perché riuscire a interagire con un nuovo modo di studiare il mondo del Mac che è tornato, e ragazzi, questa cosa a me fa impazzire. Capire come Apple sia riuscito a passare da quello che era un mondo, se vogliamo, fatto di domande, fatto di lamentele, con il discorso di Johnny Ive, che purtroppo c'è da ammetterlo, non ha portato bene al mondo del Mac. Nel giro di poco tempo, nel giro di veramente 6 mesi, siamo passati da avere dei grossi punti di domanda a avere delle certezze. Nel corso degli ultimi 2 anni siamo arrivati ad avere il MacBook Pro con caratteristiche veramente pro, il MacBook Air, il computer consigliabile per eccellenza. E se la fascia Air dovesse essere la fascia giusta, se la fascia entry level potesse in qualche modo rappresentare il nuovo standard, lo vedremo. Ed è un discorso che non va in qualche modo sottovalutato, visto anche, e poi di questo ovviamente parleremo lunedì nel prossimo episodio di An iPad Guy, come anche il mondo di iPad possa in qualche modo entrare in tutto ciò, pensando a quanto Apple stia investendo sulla fascia entry e sulla fascia mid. E il nuovo iPad Air, oggi abbiamo visto le recensioni, porta in qualche modo Apple a far capire agli utenti come tutto ciò che riguarda il mondo iPad Pro possa in qualche modo capire quello che sarà il futuro del mondo Pro. Quindi staremo a vedere. Sicuramente un'azienda come Apple in questi ultimi giorni ci ha fatto capire veramente tante cose e onestamente non vedo l'ora di domani perché appunto, almeno nel mio time frame, domani uscirà probabilmente alle 14 tutto il popò di recensioni del MacBook Air, scusate, del Mac Studio. Fatemi dire solo una cosa: l'iPad Air blu è una meraviglia, c'è poco da dire, cioè Apple anche da questo punto di vista ci sta facendo capire qualcosa con i colori, andando, se vogliamo, a uniformare un po' anche da un punto di vista di design i computer. Detto questo, la puntata di oggi può dirsi conclusa. Vi ricordo che se vi siete persi la prima parte, quella un po' più, diciamo, spiegone, dove andiamo a capire l'evento della scorsa settimana, c'è la puntata di mercoledì scorso. Vi ricordo la puntata di An iPad Guy, dove parleremo del perché Apple ha messo il processore M1 su iPad Air 5. Lunedì alle 17, quindi collegatevi anche al link che trovate in descrizione. Per il resto, fatemi dire, se volete, di lasciare una recensione 5 stelle su Spotify, 5 stelle su Apple Podcast, perché secondo me più siamo e più ci divertiremo con MaggioS, perché oggi è il 16 di marzo e non manca tanto ad aprile. E perché ve lo dico? Perché stanno uscendo un po' di rumori interessanti sui prossimi sistemi operativi, soprattutto su iPadOS. Non dico niente, non è il podcast dove parlo di iPad, però diciamo che forse qualcosa che stavamo aspettando da tanto tempo, forse adesso è arrivato il momento per averla. Quindi vi ringrazio, vi saluto e noi ci sentiamo la prossima settimana di mercoledì alle 17 con il prossimo episodio di Io e Tech. Ciao! This episode has been produced with Board Cleaner. Discover more at boardcleaner.com.